Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai?» «I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai». Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Carissime, dicevamo che è Gesù che ci ha invitati perché vuole dirci qualcosa e vuole darci ancora una volta sapienza per quanto riguarda la vita, e oggi in modo particolare per quanto riguarda il nostro modo di affrontare i problemi. Abbiamo sentito nella prima lettura qual è il modo con cui gli ebrei affrontano il loro problema, quello di brontolare. E penso che spesso anche noi, quando abbiamo un problema, dobbiamo prendercela con qualcuno. Addirittura erano arrivati a dire: «Ma era meglio se morivamo in Egitto con le tavole imbandite che morire qui di fame». Perché c'è sempre questo qualcosa che scatta in noi quando c'è un problema. La colpa deve essere sempre di qualcuno. E pensiamo che brontolando o dando le colpe agli altri risolviamo in questo modo i problemi. Ecco, se avete notato, Gesù non si presenta così, ma si presenta ponendo un grosso interrogativo e dicendo: «Ma parliamoci chiaro, quali sono i veri problemi?» Perché per noi i problemi sono di un certo tipo e sono sempre quelli che noi vediamo in orizzontale. mi manca questo, non funziona quest'altro, c'è questa bolletta da pagare, non so che fare con sto caldo, e via dicendo. I nostri problemi sono sempre così. Però vedete come la parola di Dio di oggi ci dice, ma davvero questi sono i problemi? Se avete notato, già nella prima lettura dice qual è il loro problema. Io vi ho messo alla prova per vedere se avevate fiducia o meno. Oh, vi ho ascoltato, vi ho liberato, non vi ho fatto mancare niente, vi ho accompagnato in una terra da sogno, e voi invece di vedere tutto questo andate a vedere che se abbiamo solo carne non ci abbiamo pane. E vedete come nel Vangelo Gesù ritorna su questo discorso, quando la gente lo va a cercare, dice sì, siete venuti a cercarmi perché? Perché avete mangiato, vi siete saziati, ma non volete capire che il vostro problema è un altro. Non volete, non venite a cercarmi per vedere i segni e quindi le proposte che Dio ha da farvi attraverso di me. Quindi vedete come di fronte ai problemi che ci sono nella vita, Gesù oggi ci sta dicendo: attenzione, distingui i veri problemi dai falsi problemi. E qual è il vero problema secondo Gesù? Se guardate bene la parola che abbiamo sentito, è che noi cadiamo sempre, come succede nelle nostre malattie, nei segni e non andiamo alla sostanza. Se uno di noi ha la febbre, che cosa fa? Misura la febbre e dice: ho la febbre alta, mi metto a letto, prendo una tachipirina e risolvo. Ma è quello il problema, la febbre?
No. E cosa vuole la causa?
La febbre puoi metterla a tacere, ma una volta che hai messo a tacere la febbre e non sei andato a ciò che ha provocato la febbre, tu te porti avanti il tuo male e il tuo male cresce. Per cui tachipirina oggi, tachipirina domani, tachipirina postdomani, e alla fine ti trovi con un tumore che non finisce più. Perché? Perché non sei andato subito alla causa. Infatti, cosa dicono sempre i medici seri? Alta, fermati, facciamo le analisi, vediamo quello che c'è. Perché non è facendo tacere la febbre che risolvi il tuo problema. Così non è risolvendo i nostri problemi in orizzontale che noi risolviamo il nostro problema. Perché il nostro problema è un altro. Il nostro problema è quanto siamo capaci di affrontare la vita con fiducia in Lui. Infatti, di fronte a questo discorso del pane, cosa dice Gesù? Sì, avete mangiato, vi siete saziati, ma io ho un pane che non vi ricorda niente questo discorso. C'era una donna nel Vangelo che aveva sete e che andava al pozzo tutti i giorni. Chi era?
La samaritana.
La samaritana, te la ricordi?
Sì.
E anche con questa donna Gesù fa il suo discorso. E Gesù dice: ma io ho un'acqua che ti sazierai, non dovrai venire tutti i giorni. E la samaritana cosa risponde? Non hai né secchio né corpo. Dov'hai? Il pozzo è profondo. E lui che cosa dice poi alla fine? Guarda che chi toglie la sete, chi toglie la fame, chi toglie il tuo problema, sono io. Perché Gesù si presenta in questo modo e dice, guarda che il tuo problema è non riuscire ad affrontare la vita con fiducia e ad accogliere il dono che il Padre ti sta dando. Perché c'è un gioco nel quale tutti noi cadiamo in continuazione. Ed è quello che noi pensiamo che i problemi siano più grandi di noi. Quello che Gesù vuol farci capire è che noi siamo più grandi dei problemi. Ecco perché dice sono io. E chi è lui? È colui che è stato mandato dal Padre per farti capire la tua dignità, che tu sei figlio, che tu sei fratello, ritorniamo in quello che dicevamo questa mattina, che tu hai la possibilità di fare comunione, hai la possibilità di risolvere i problemi. Quindi per Gesù il problema non sono i problemi, il problema è la persona che non riesce a capire la propria dignità, la propria potenza, le proprie capacità e non riuscendo a capire non accoglie i doni o le persone che il Signore manda nella sua vita. Se noi fossimo capaci di accogliere Gesù e di accogliere ogni persona che Lui manda nella nostra vita, che ci incoraggia, che ci dà forza, che ci dà dignità, poi i problemi passano in secondo ordine. È bello quello che ci ha ricordato Matteo oggi, perché ha voluto stare con noi? Perché vuole essere un uomo più forte nell'affrontare la vita. È vero? Che gliene frega di Don Carlo?
No.
Ma Don Carlo perché è importante per te? Perché ti ha dato il coraggio di guardare la vita in un certo modo e di affrontare le situazioni in un certo modo. Quindi Don Carlo può pure morire.
È meglio di rimanere sempre qua
con
noi.
Perché? Ma sei tu che devi prendere forza e affrontare la vita. Quello è quello che Gesù ci sta dicendo. Io vi do un cibo, vi do un'acqua. Avete visto l'espressione? Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame, chi crede in me non avrà sete, mai. Questa è la bellezza di Gesù. Questa è la bellezza di Don Carlo. Questa è la bellezza di mamma. Questa è la bellezza di nonna. Questa è la bellezza di ogni persona che il Signore ci mette accanto. Darti la forza per essere tu ad affrontare i problemi, senza brontolare. Ce la facciamo?
Sì.
Ah, allora cos'è che ci può aiutare ad arrivare a questa pienezza? E qui torniamo alla lettera agli Efesini che abbiamo sentito nella seconda lettura. Qui dice, l'Apostolo vi do dei suggerimenti. Il primo è ammazzate l'uomo vecchio. Quindi mettete da parte quella persona che ha paura davanti ai problemi. È quello l'uomo vecchio e dice che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli. È quello che c'ha paura. E quello che dice, ma no, io non sono capace di suonare perché è 18 anni che non suono più. Ammazzalo. Ammazzalo l'uomo vecchio. Devi buttarlo via come un vestito vecchio. È vero, Samacchia. Bisogna ammazzarlo l'uomo vecchio.
Non ha spazio.
Ma non deve avere spazio. E questa è la bellezza, quindi comincia da lì. L'uomo vecchio è quello che ha paura nell'affrontare le situazioni. È quello che dice, ma io non ce la faccio. Vi ricordate quante volte lo leggiamo nella Bibbia? I profeti che dicono, ma io sono giovane, come posso andare a parlare? Mosè che dice a Dio, ma io non posso andare a parlare là perché sono balbuziente. E ognuno di noi trova le scuse. Quello è l'uomo vecchio, che dobbiamo eliminare. Ci sono anche le donne vecchie, non solo l'uomo vecchio, anche le donne vecchie. Ah sì, sono più le donne vecchie che gli uomini vecchi. Vabbè, siamo lì. Prima cosa. Seconda cosa che ci dice l'Apostolo, qual è? Qui usa un termine che ieri mi ha tormentato. Dicevo, ma possibile che non riesco a capire cosa vuol dire. Sono andato a vedere i testi originali, sono andato a vedere altre traduzioni. Quando dice a rinnovarsi nello spirito della vostra mente. Che caspita vuol dire?
Cambiare i nostri pensieri.
Rinnovarsi nello spirito della nostra mente. È solo cambiare i pensieri? La nostra mente, quando siamo di fronte a un problema, dove va di solito?
A pensare in quello che abbiamo già visto.
Dove fa?
Non buona, non bella.
Io stanotte, che non riuscivo a dormire, e volevo mettere un ventilatore, vado a prendere il ventilatore, vado nella presa e non entra, no? Perché ci voleva la presa più grande, ma ero io che non mi inchinavo abbastanza per vedere che le prese erano messe di così e non di così, io le prendevo di così. Allora vado a rovistare, no, dovevo cercare un riduttore, uno che da grande poi diventava piccolo e via. Ho rovesciato tutta casa per andare a cercare questo riduttore, finalmente dopo mezz'ora lo trovo, vado per metterlo, non entra. Perché? Perché erano due prese vicine così, io non riuscendo ad abbassarmi tanto, volevo metterle tra le due prese e non entrava, invece di metterlo così. Ed era una presa piccola in cui il ventilatore andava bene. Allora dove sta il problema? Rinnovare nello spirito della propria mente.
Su quello che pensi in quel momento.
È imparare di fronte a un problema a staccarti dal problema, a fare silenzio. Ciò che dà respiro alla mente è quando fermi la testa. Fino a che la testa continua a girare, trovi sempre le soluzioni tue. Che poi non sono soluzioni. Devi staccarti. Ecco perché i maestri di vita spirituale dicono sempre, vuoi entrare nella vita, impara a fare silenzio. A un artista, quando è che viene l'ispirazione? Quando va a cercare, oddio che devo fare, oddio che devo fare? No, quando si ferma, guarda la natura, guarda il verde, guarda, sente il profumo dell'aria, quando si lascia prendere dal silenzio e allora diventa creativo. Voi che siete artisti, è così o non è così? perché fino a che uno pensa di trovare la soluzione non la trova. Quindi lo spirito della mente, e lo spirito della mente è il silenzio, è lo staccato. Quindi ammazzo l'uomo vecchio.
Delle volte dicono che specialmente non esiste, o orecchio inclinato, devo togliere fare spazio e dare silenzio al silenzio.
Ah, peggio mi sento. Dare silenzio al silenzio. È vero, perché anche il silenzio può essere rumoroso, può essere pieno. Quindi vedete le indicazioni. Allora Gesù ci dice qual è il problema che abbiamo. Il problema non sono i problemi. Il problema siamo noi quando ci sentiamo inferiori ai problemi. Dobbiamo prendere la nostra dignità, e Gesù è venuto per darci la dignità di figli e la dignità e la gioia di essere fratelli. Allora da dove cominciare? Ammazzano la vecchia e la donna vecchia. E là? Poi rinnova lo spirito della mente, quindi mettila a tacere perché la mente possa produrre. Ecco, forse questa è l'espressione giusta, mettila a tacere perché possa produrre. E poi c'è una terza cosa molto bella: rivestitevi dell'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità.
Rivestitevi dell'uomo nuovo è Cristo,
del tuo essere figlia di Dio e fratello e sorella degli altri. Questo è l'uomo nuovo. Rivestiti di questo, fai diventare questa la tua forza, il tuo orgoglio. È quello che abbiamo letto in Efesini 4 questa mattina. Allora io mi chiedevo, e credo che sia importante, è meglio conoscere un Gesù che risolve i nostri problemi, o meglio conoscere un Gesù che ci dà la dignità di figli?
Secondo.
Però noi vorremmo sempre un Gesù che aiutami, c'ho questo problema, dammi una mano e via dicendo. È importante che ci chiediamo questo. È meglio avere la dignità di figli e la gioia di essere fratelli, o è meglio risolvere i nostri problemi? Vedete, sono decisioni importanti, e oggi Gesù ci vuole fare questo dono, ecco perché dicevo che ci vuole mettere alla prova e dire: ma chi caspita vuoi essere? Come vuoi essere presente nel mondo? Come vuoi fare la nonna? Risolvendo i problemi o essendo felice? Come vuoi fare la nonna? Come vuoi fare la mamma? Come vuoi fare il figlio? Come vuoi fare una persona presente oggi nel mondo? E noi, se guardate bene, ci lasciamo sempre prendere dai problemi e non portiamo più il gioco. Ecco, allora stiamo con Gesù oggi e celebriamo questa Eucaristia, che è dire grazie insieme nella gioia della festa, perché questa dimensione possa diventare bella e forte in ognuno di noi.